grazie, certo. Non vorrei contraddirla, ma lei ha accostato la condizione della donna negli anni 60 in Italia alla condizione della donna nel mondo musulmano, con tutti i miei limiti, cioè tutti i limiti delle mie competenze, che sono di gran lunga superiori ai suoi limiti. Non mi sento di condividere questa sua accostazione, accostamento. Le donne in Arabia Saudita l'anno scorso hanno cominciato a guidare, le donne in Occidente non hanno questo problema, e potrei elencare tanti altri casi che lei meglio di me conosce. Quindi non mi sento di contraddire questa sua affermazione. Se mi può dare ulteriori chiarimenti,
grazie. No, beh, ha ragione.
Raccogliamo magari.
Dire che abbiamo anche noi dei problemi non dire che abbiamo gli stessi problemi. Non volevo dire questo. Però su questa questione femminile, guardate che dobbiamo riflettere molto bene. Come diceva John Lennon, la donna è il vero negro del mondo. Tutte le civiltà hanno oppresso le donne. In Cina gli legavano i piedi, lo sapete? Prima di Mao, alle donne ricche, no? Le povere dovevano lavorare nelle risaie, quindi andavano benissimo coi piedi nudi. Ma le ricche gli legavano i piedi, dovevano avere dei piedi piccoli piccoli e fare dei passettini piccoli piccoli, essere più sexy secondo le loro... E soltanto Mao a un certo punto ha detto basta con questa roba. E Dio ci ha dato i piedi, dobbiamo usarli così come sono fatti e non miniaturizzarli, perché così sono più eccitanti. In India le vedove venivano bruciate insieme al corpo del marito defunto. Si chiama sati, è vietato dalla legge, ma ancora in qualche posto dell'India si fa. È morto tuo marito? E tu a cosa servi? Crepa. Bruciamo il suo cadavere, bruciamo anche te. A cosa serve? Eccetera, eccetera. Cioè, non sto parlando di nessuna delle tre religioni abramitiche, ma potrei parlare delle tre religioni abramitiche. Cosa dice la Bibbia? Non desiderare la donna del tuo prossimo. E come va avanti il versetto? Nel suo campo, nella sua casa, nel suo asino, né alcuna cosa che appartiene al tuo prossimo. Tu non devi desiderare la moglie degli altri, perché è una loro proprietà. Non dice alle donne non desiderare l'uomo della tua vicina, perché la donna che desidera è una puttana. La donna non desidera, è desiderata. Questa è la mentalità semitica antica che ritroviamo pari pari nel Vangelo. Mi dispiace, Gesù è stato rivoluzionario con le donne, ma i suoi apostoli mica tanto. Quando gli dice non vi è lecito ripudiare la vostra moglie, cosa dicono i santi apostoli? È scritto nel Vangelo. Se questa è la condizione dell'uomo verso la donna, non conviene sposarsi. Non la posso mandare via? Non la posso cambiare? Meglio non prenderla. Erano figli del loro tempo, della loro cultura, esattamente come gli antichi ebrei. È Gesù che gli dice, per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha consentito di ripudiare la vostra moglie, ma al principio non fu così. Dio aveva concepito il rapporto uomo-donna in un altro modo. Siete voi che l'avete reso questa schifezza, voi maschi. E il Vangelo da questo punto di vista è spaventoso. Dal punto di vista del linguaggio, andò a parlare con lui la mamma dei figli di Zebedeo, che erano due apostoli. Questa donna non aveva nome, era la mamma dei figli di Zebedeo. Gesù andò a guarire la suocera di Pietro. Ah, che bello, va! Pietro era sposato, e sua moglie chi cavolo era? Che fine ha fatto? L'ha ripudiata, è morta, zero. E la suocera come cavolo si chiamava? Era la suocera di Pietro, perché dire come si chiamava? La donna vale solo in rapporto all'uomo con cui è imparentata. Questo è il linguaggio del Vangelo, non è quello che Gesù ha fatto con le donne, che è molto rivoluzionario, ma il linguaggio del Vangelo ci riflette una società maschilista. E potremmo andare avanti fino alla donna che non ha l'anima, o cose di questo genere, la donna tentatrice, seduttrice, eccetera, eccetera. Quindi purtroppo lei ha ragione nel dire che la donna oggi occidentale non può essere paragonata alle donne di altre culture che sono sottomesse o picchiate, o, ma ho paura che su questo dobbiamo fare tutti un esame di coscienza terribile, perché la lettura maschile dei testi sacri per secoli o millenni ci ha fatto capire che noi siamo meglio delle femmine. Mi spiace, è così. L'altra domanda qual era?
E la domanda, penso che la domanda che lei...
Ah no, era quella che diceva, mi dia la risposta. Dopo, sì, dopo.
Ci arriviamo dopo.
Sull'Italia. Dai, vi dico qualcosa di bello, di positivo, perché vi vedo un po' depressi. È possibile una lettura ribaltata della Bibbia, del Corano, rispetto alla questione femminile. L'ho appena scoperto, ho 60 anni, non ci ho mai pensato prima. Mi vengono in mente mentre insegno queste cose. Guardate che insegnare è un modo di imparare, perché tu, sforzandoti di chiarire le cose agli altri, a un certo punto dici: cavolo, ma potrei anche dirgli questa cosa. La Bibbia e il Corano sono uguali nel raccontare la creazione del mondo da parte di Dio. Dio crea il mondo dal niente, fa l'acqua, la terra, tutti gli animali, le piante, tutti maschi e femmine che si devono riprodurre, no? Alla fine, quando quasi a tempo scaduto, dice: adesso creo la creatura top del top, in cui io mi riconosco, è la mia immagine, in cui infonderò il mio spirito, e crea Adamo, e si ferma. Non sapeva che ci voleva la femmina. Come faceva a riprodursi Adamo? Si è distratto, c'era qualcosa sul fuoco, doveva vedere la fine della partita. Passa un lungo periodo prima che Dio dia ad Adamo la sua compagna. La Bibbia dice: Dio fece passare tutti gli esseri, da tutte le cose davanti ad Adamo, e vide come Adamo le chiamava. Adamo ha dato il nome a tutte le cose che esistono. Il Corano dice: insegnò all'uomo il nome di tutte le cose. Quanto ci è voluto, secondo voi, prima che Adamo desse un nome o imparasse il nome di tutte le cose che esistono? Mica 5 minuti. Poi Dio dice: ma non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. E crea Eva. E perché, secondo voi? Non la poteva creare subito? Ha creato il cane e la cagnolina, il gatto e la gattina, il leone e la leonessa, eccetera. No, Adamo solo maschio. Dopo un bel po', oh signore, manca qualcosa. La femmina. Questo, secondo me, vuol dire, nella mia intuizione, magari sbaglio, l'ho detto ieri di fronte al cardinale, all'arcivescovo Delpini, che è venuto a ascoltarmi a una conferenza a sorpresa a Milano, forse mi dichiarerà eretico. Dio conosce la nostra psicologia perfettamente e sa che un essere umano non accetta un altro essere umano. Se Dio avesse creato Adamo e un altro essere umano, Adamo gli avrebbe detto: chi è quello lì? Cosa ci sta a fare? Ma vuoi bene a me o a lui? Chi deve comandare dei due? Adamo si deve sentire solo e quando ha bisogno Dio gli mette accanto la compagna. Senza questo vuoto Adamo non è pronto ad accettare un altro essere umano, che non è la sua femmina, cioè non è un animale sessuato che deve prolificare, ma è un animale relazionale. Adamo ha bisogno di una persona a cui dire tu, e allora può dire io. Se non c'è un'altra persona uguale a lui in dignità e in umanità, lui non può sapere chi è. Secondo me questo è il messaggio celato per secoli o per millenni all'interno delle scritture, perché le hanno commentate degli uomini che ci hanno detto che la donna è un male necessario. A un certo punto Dio ha dovuto cedere, perché se no non ci saremmo riprodotti, e lei ha combinato tutti i casini, perché ha ascoltato il serpente, ha mangiato la mela, l'ha fatta mangiare all'uomo, e di lì è venuto il disastro dell'umanità. Ma chi ce l'ha raccontata questa storia? I commentatori, tutti maschi.
Sì, tornando, ci sono delle domande.
Queste sono cose antifondamentaliste. Sembra che io cambi argomento, ma non è vero.
Formulando la domanda che emerge l'ignoranza di chi la pone, ovviamente, il quale è stato assente tempo addietro, mi pare che l'altro l'abbia organizzato per un altro istituto della nostra realtà. E io lo assento. Ecco, volevo chiedere molto, molto brevemente, lei prima parlava di versetti del Corano leggendo i quali il cantante sui kamikaze potrebbe incenerire se appunto avesse letto quel versetto anziché fermarsi sull'altro, no? E ha messo a confronto, sta mettendo a confronto in maniera molto elegante, molto intelligente la scrittura della Bibbia con il Corano. Volevo chiedere per quale motivo, ma molto brevemente, per quale motivo nel corso della storia è mancato un interprete autorevole del Corano, e perché il Corano non chiede una interpretazione autorevole, no? In casa cattolica, nel campo dell'esegesi, abbiamo letto e studiate tutto il contrario di tutto, e questo ha portato sicuramente ad un avanzamento, ad una scoperta di questo biblico, e nel corso della storia è andato via via aumentato, no? Mi faceva venire in mente quello che diceva prima a proposito di Genesi, Adamo, no? Che scopre Eva, Dio la crea quando Adamo dorme, quindi non sa cosa è successo, si vede Eva e le prime parole di Adamo sono: questa volta essa è carne della mia carne, osso del mio osso. Cioè l'Adamo
la riconosce,
però come cosa mia, non coglie la differenza, mi pare che lo stavi dormendo. È molto interessante anche questo. La domanda è semplicemente: perché in casa musulmana è impossibile ricercare una interpretazione autorevole che io appunto fedele appunto possa seguire e appunto tradurre nella mia concretezza?
Dobbiamo chiudere. domanda è molto profonda e cercherò di essere rapido. L'Islam non ha una gerarchia, non ha un papa, non ha dei vescovi, non ha neanche dei veri e propri sacerdoti. Gli imam possono essere persone che fanno qualsiasi mestiere e guidano la preghiera, eccetera. E questo riflette, secondo me, l'indole beduina degli arabi, che erano molto anarchici e lo sono rimasti. Vabbè che ormai la maggioranza dei musulmani non sono arabi, però certe cose, delle radici, continuano a, da una parte, a influire. La seconda cosa è più teologica, più profonda, è il fatto che la parola di Dio nel cristianesimo si è fatta carne. Cioè la parola di Dio è Gesù Cristo, la persona di Gesù Cristo, non è il Vangelo. Ne abbiamo quattro, sono scritti in greco, lingua che Gesù non parlava. È il Corano un'altra cosa, scusate. Il Corano è la parola di Dio in arabo dettata a Maometto dall'angelo Gabriele. Quindi il Corano è esattamente quello che per noi è non il Vangelo, ma Gesù Cristo. I musulmani hanno un rapporto sacramentale con il Corano in arabo, cioè se sentono il Corano recitato in arabo, ascoltano la voce di Dio, non di Maometto. Capite che un approccio critico, storico, demitizzante al Corano è un po' come se noi prendessimo la particola della Eucaristia e la mettessimo sotto un microscopio elettronico per far vedere se è diventata davvero la carne di Gesù Cristo. Non è più pane, è diventata carne. Voi lo fareste? Sarebbe blasfemo. Quindi la difficoltà che c'è, ma che non è così assoluta, perché esistono dei nuovi interpreti del Corano che generalmente vengono perseguitati, devono scappare, vengono ammazzati, eccetera. Comunque ci sono e sono molto interessanti perché cercano di fare un approccio storico critico di questo testo, ma naturalmente cozzano contro un ostacolo molto duro che è di questo tipo. Non sto giustificando, sto cercando di capire il perché. Capite? Anche noi ci abbiamo messo alcuni secoli, pur avendo Gesù come parola di Dio fatta carne e non la Bibbia, finché interpretavamo la lettera della Bibbia, abbiamo perseguitato Galileo, Giordano Bruno, abbiamo bruciato gli eretici, eccetera. Abbiamo detto che non era la terra a girare intorno al sole, ma il sole a girare intorno alla terra, perché nella Bibbia c'è scritto fermati o sole, quando Gesù attacca Gerico, conquista Gerico, quindi è il sole che gira intorno alla terra, no? Ma la Bibbia è un libro di astronomia, no? Ci abbiamo messo 18 secoli a scoprire che, no, veramente lo sapevamo già dall'inizio. Andate a leggere di Sant'Agostino cosa diceva. Diceva: facciamo delle figure con i pagani, perché leggiamo la Bibbia come se fosse un libro di storia o di scienze. Ma i pagani sanno benissimo le scienze, la storia, meglio di noi. Quindi evitiamo di fare queste scemenze. Solo che siamo diventati talmente potenti, siamo diventati la maggioranza, che a un certo punto non ce n'è stata più per nessuno. E abbiamo dovuto aspettare l'illuminismo, abbiamo dovuto aspettare l'epoca moderna per ridire che la Bibbia non è un libro di storia e non è un libro di astronomia. I rapporti di potere nel mondo sono fondamentali, altro che barzellette. Quando uno diventa l'egemonia, la maggioranza impone la sua lettura e gli altri devono stare zitti o vengono fatti fuori. Purtroppo è così. Mi piacerebbe dirvi che non è così, però è così. Perché in Italia non ci sono gli attentati islamici? Beh, noi italiani devo dire che siamo molto amati nel mondo arabo, ve lo posso assicurare perché lo frequento e conosco tanti arabi qua. Veramente, quando ci sono i campionati di calcio, non quest'anno, purtroppo, tifano tutti per l'Italia. Perché l'Italia è un paese mediterraneo che non ha avuto grandi problemi, a parte la Libia, coloniali, e poi siamo la patria del calcio, della pizza, degli spaghetti, del caffè, della Ferrari, della moda. E poi siamo italiani, insomma, siamo molto mediterranei, no? Da questo punto di vista, e siamo molto amati. Ma il problema vero è un altro, secondo me, molto più sottile. L'Italia è una passerella, molto facile da attraversare, ve lo assicuro. Io ho visto proprio gli siriani a Milano, che il giorno prima erano in Sicilia. Una notte di treno ed erano a Milano, pronti ad andare in Svizzera, in Francia, in Germania, dove volevano andare, senza essere disturbati, perché avendo sottoscritto quella follia che è il Trattato di Dublino, noi dovremmo tenerceli tutti, perché è il paese dove sbarcano. Quindi noi non li identifichiamo e li lasciamo andare dove loro vogliono andare. Tu faresti scoppiare la passerella su cui passi così facilmente? Ma sei proprio scemo? Primo. Secondo, c'è un altro motivo. Guardate, ne ho parlato anche con il Ministero della Giustizia e non mi hanno dato torto. Chi comanda? Chi controlla tutto questo traffico di esseri umani nelle terre dove loro sbarcano? La criminalità organizzata, non lo Stato. Lo Stato non c'è dove sbarcano. E la criminalità organizzata meridionale è molto devota, come voi sapete. Vuole addirittura che la statua della Madonna si fermi davanti alla casa del boss durante la processione. Secondo me qualcuno ha detto: voi passate, ma non ci toccate il Papa, le chiese e comunque l'Italia, perché se no ci incazziamo. E la cosa funziona benissimo. Voi direte: ma com'è cinico, professore, perché mai dobbiamo buttarci giù così? Beh, sentite, io ho avuto alcuni parenti purtroppo negli ultimi anni ricoverati in vari ospedali. Io vado a trovare i miei parenti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Entro dall'entrata laterale dell'ospedale, non c'è nessuno. Non c'è un portinaio, non c'è una guardia notturna, non c'è nessuno. Prendo l'ascensore e salgo al reparto a trovare i miei parenti. Ma l'ascensore va anche sotto negli ambulatori. Se io volessi portare una carica di esplosivo in un ospedale, chi mi ferma? Nessuno. Noi non abbiamo attentati perché non li vogliono fare. Non perché siamo bravissimi a difenderci. Vorrei dirvi un'altra cosa, ma non posso. E questa è la realtà. La democrazia è fragilissima. Se avessimo i poliziotti e i militari a ogni angolo di strada, saremmo un paese sicuro. Non lo siamo. Grazie al cielo c'è qualche cos'altro che ci protegge. Gli altri paesi europei non riescono a proteggersi, ma è naturale. Perché se uno vuol colpire, colpisce. Scusate, anche le Brigate Rosse o il terrorismo nero, quando ha voluto colpire la stazione di Bologna, l'Italicus, il D19 dell'Italia, non so che cosa, qualcuno li ha fermati? Solo negli aeroporti ti fermano, perché sono i metal detector. Ma se tu vuoi far scoppiare la metropolitana, un treno, un grande magazzino, un cinema, ma non ti ferma nessuno. Non esiste una difesa contro questo tipo di terrorismo. Purtroppo la realtà è questa. Quindi fino adesso ci è andata bene, speriamo che continui ad andarci bene, però ai nostri amici, anche spagnoli, francesi, eccetera, non va altrettanto bene, non è così simpatico vederli morire in quel modo, però vi posso assicurare che tutti i giorni nei paesi islamici sono molti più morti, di cui nessuno parla. In Egitto, in Afghanistan, in Iraq, in Siria, in Libia, in Yemen, muoiono decine, centinaia di persone al giorno, vittime del terrorismo islamico, musulmani, che non fanno notizia. Se muore un occidentale, esce un titolo grosso così. Va bene, lo capisco. Sono italiano, sono occidentale, mi sento più colpito se ammazzano uno dei miei. Ma se tutti i giorni muoiono, muoiono tanti dei loro, loro possono essere contenti, secondo voi? Non vedono una specie di doppio standard? Io ho tanti amici musulmani che non sono per niente fondamentalisti e che mi dicono, sì, va bene, anch'io sono contro il terrorismo islamico, ma voi fate qualcosa perché non muoiano tutti questi miei connazionali ogni giorno vittime del fondamentalismo islamico? Non facciamo un granché, anzi, avete visto la faccia del Papa quando ha incontrato Donald Trump, non ha detto una parola, bastava la faccia. La settimana prima Donald Trump ha venduto all'Arabia Saudita 110 miliardi di dollari di armi. Arabia Saudita che non ha permesso alle donne di guidare fino all'anno scorso. L'unico paese islamico al mondo. Tutti gli altri musulmani lasciavano guidare le donne. Loro no. Ma siccome ormai hanno più donne laureate che maschi, non ce la fanno più a dirgli tu non puoi guidare, perché sei un essere inferiore, perché devi essere sempre controllata da un maschio. Sono laureate queste, non ci stanno più a questo gioco. Però sono i nostri migliori amici. Grandi affari, armi, e adesso si parla addirittura di energia nucleare per l'Arabia Saudita. Che va benissimo, no? L'Iran no, ma l'Arabia Saudita. Il Pakistan è un paese nucleare, lo sapete, no? Il Pakistan? Dove hanno trovato Bin Laden? In Pakistan. E hanno la bomba atomica. Oddio, qualcosa non torna. Come mai il Pakistan ha la bomba atomica e a nessuno ne frega niente? Vedete, leggete l'IMES, guardate, l'IMES è una bellissima rivista di geopolitica che scrive papale tutto quello che succede in tutto il mondo ogni mese. Peccato che i nostri giornalisti non la leggano, oppure se la leggono non lo capiscono, oppure forse ho un grande dubbio, i loro direttori gli dicono scrivi un'altra cosa, perché le cose come stanno è meglio che la gente non le sappia, perché sennò poi si arrabbia.
Sì, io avrei una domanda ancora anche, sì, cioè, ma faccio una domanda io poi. Il ruolo che possono giocare le comunità islamiche che da anni sono in Europa da questo punto di vista rispetto al fondamentalismo, no? Uso il plurale perché appunto non si può parlare di un'unica comunità, ma di tante comunità, di tanti islam anche diversi, no? Ecco, possono giocare un ruolo, non lo possono fare, in che misura?
La prima è, mi sembra forse un po' facile dire che in Italia succedono perché la nostra mafia ha così potere da riuscire a fermare tutto il mondo così depravato e deviante dell'islam. Mi sembra un po' così, però è nuovo, là. Poi seconda domanda, c'è un'altra domanda. Accennato al al fatto che l'Islam non è stato toccato dall'illuminismo. E come mai? Perché se io vi chiedo, noi tante cose abbiamo cambiato anche nei rapporti della nostra lettura della Bibbia grazie a questo movimento di pensiero, come mai sul mondo arabo non riesce a...
Grazie.
Scusi, lei ha detto che nei paesi musulmani muoiono tante persone per attentati terroristici e ha puntato il dito contro gli occidentali. Già nella prima parte della sua esposizione ha detto sempre noi. Io mi facevo sempre più piccolo perché mi sentivo colpevole, ma io non sono colpevole, non io come soggetto, ma io come occidentale. Lei ci ha detto che nei paesi musulmani muoiono tanti musulmani, ma perché non ci fa? Perché non li contestualizza, non li mette in un contesto geopolitico? Iran, Iraq, per esempio, Iran, Arabia Saudita, per esempio, sunniti sciiti, perché non ci fa capire e ci spiega meglio che sono loro che si ammazzano tra di loro? Non siamo noi che siamo andati a casa loro ad ucciderli. Vedasi lo Yemen, vedasi l'Egitto dopo Mubarak, vedasi la Libia dopo Gheddafi e così via. Grazie.
Direi che possiamo fare quest'ultimo giro.
Guardate,
di risposte, perché siamo vicino, no?
Sì, no, ormai è tardi, voi siete eroici e io domani andare a Torino e domani mattina prendere un treno per Milano. Io da questo punto di vista, scusatemi, ma sono proprio darwiniano. Non vi parlo da credente, sono un cattolico, un cristiano, eccetera, ma io sono un darwiniano. Chi controlla i territori, chi controlla l'economia, chi controlla l'energia, chi controlla le armi, eccetera, decide le sorti del mondo. Non ci sono balle. No? Questo è... Adesso siamo noi, una volta non eravamo noi, una volta erano loro. Cioè, l'impero islamico è stato più importante, più forte dell'Europa cristiana per secoli. Adesso è il nostro turno. Chi ha più potere ha più responsabilità. Mi dispiace. Ma certo loro hanno delle classi dirigenti corrotte, rubano, si ammazzano fra di loro. L'Iran e l'Iraq hanno fatto 8 anni di guerra. Vendevamo le armi a tutti e due. È venuto fuori. Io non ho mai visto una manifestazione di pacifisti durante 8 anni di guerra Iran-Iraq dicendo basta con questa carneficina. Tanto si accoppavano tra di loro con le armi che gli vendevamo noi. Dov'è il problema? Noi entriamo nelle guerre altrui quando ci interessa a noi, cioè quando c'è stato il Vietnam, sporchi Stati Uniti, viva Vietnam rosso, Vietnam libero. Come hanno vinto i comunisti? Del Vietnam non gli ha fregato più niente a nessuno, neanche i comunisti. Non ne hanno parlato più, perché era dentro il gioco della guerra fredda. Il cinismo di chi ha il potere è così. Adesso c'è la Cina si sta conquistando l'Africa, in silenzio, perché le interessano le materie prime e sviluppare la propria economia. Non fanno tanto casino, noi siamo più emotivi, creiamo le ideologie, eccetera, eccetera. Ma insomma, il mondo va avanti perché qualcuno ha il controllo delle cose importanti. E questo risponde anche all'altra domanda, scusate. Perché noi abbiamo avuto l'illuminismo e gli altri no? Ma non l'illuminismo. Perché la democrazia è nata in Occidente? Oh, siamo gli unici, Altro che islamici. C'è democrazia in Cina, c'è democrazia in India, c'è democrazia in Africa, c'è democrazia in America Latina, tutti cattolici. Come mai c'è democrazia solo nell'Europa occidentale, negli Stati Uniti, nel Canada, in Australia e in Nuova Zelanda, che è l'Occidente, anche se l'Australia e la Nuova Zelanda proprio in Occidente non sono, ma per un motivo economico. E noi diciamo sempre che dobbiamo studiare le cose in modo interdisciplinare, ma nessuno ve le insegna in modo interdisciplinare. Avete studiato economia da qualche parte voi? chi ha studiato economia sì, ma durante i vostri studi liceali o anche universitari non economici, qualcuno vi ha dato degli elementi economici di conoscenza per capire perché il mondo è andato così o sta andando così? Zero. Beh, io sono poco esperto di economia, ma non sono scemo. In Europa quello che ha cambiato le cose è stata la nascita di una classe media, della borghesia, dei banchieri, fiorentini tra l'altro, italiani anche. Perché questo ha cambiato le cose? Perché a un certo punto chi aveva il potere economico, una classe che aveva il potere economico, i mercanti della Lesgans Attica, i veneziani, i fiorentini, eccetera, eccetera, hanno detto a chi comandava, imperatori e papi, voi domani ve lo sognate di alzarvi e di requisire tutti i beni perché dovete fare le vostre guerre e le vostre crociate. Semmai i soldi ve li prestiamo, ma voi ce li restituite con l'interesse. La libertà economica di una classe media è indispensabile per creare una democrazia. Negli resto del mondo c'è poca gente ricchissima e tutti gli altri poverissimi. La classe media non c'è. Nel mondo arabo c'era, è stata distrutta. La stanno distruggendo anche qua. I vostri figli non avranno un lavoro. Voi non so se prenderete la pensione, come me. I servizi sociali stanno andando a farsi fottere. Benissimo, a un certo punto anche noi avremo pochi ricchissimi e tanti poverissimi. La democrazia sparirà. Perché la democrazia è check and balance, come dicono gli americani. No taxation without representation. Io non pago neanche le tasse se i miei interessi non sono rappresentati nelle istituzioni. Guardate che è l'idea più rivoluzionaria di tutte. L'astensionismo fiscale. Ah, tu non badi ai miei interessi? Ma io non è che non voto, non pago le tasse. E allora vedi che le cose cambiano. Il problema è sempre economico di rapporti di forza. È inutile che ci facciamo le predichine tra di noi. Il mondo occidentale ha realizzato recentemente in modo fragile delle forme democratiche imperfette grazie al cambiamento dei rapporti di forza. Senza questo non esiste niente. La Sierra Leone è il principale produttore di diamanti del mondo, è uno dei paesi più poveri del mondo. Non ho mai visto le truppe delle Nazioni Unite intervenire nelle guerre civili che hanno distrutto la Sierra Leone, perché sono negri e tanto i diamanti li compra De Beers, che li vende in Olanda. Quindi dove sta il problema? E il materiale con cui fanno questi affari qui, sapete chi lo raccoglie? Dei bambini negri che crepano perché stanno tutto il giorno in miniera in condizioni allucinanti. Qualche organizzazione internazionale protesta? Zero. Io sono stato nei paesi africani dove ho visto le grandi ONG che hanno sede in alberghi a 6 stelle. E poi alla sciagurata che lì va nelle campagne a slegare i bambini autistici che sono legati insieme agli animali nelle stalle, la pagano così poco che lei mi diceva: verrei a bere un caffè con te in questo albergo dove c'è la sede della mia organizzazione, ma non me lo posso permettere. Con quello che mi pagano non riesco a pagare neanche un caffè qui dentro. E io queste cose le ho viste anni e anni fa nel mondo arabo. Quindi quando adesso vedo che questi addirittura si stuprano i bambini, eccetera, dico, beh, ma cosa vi aspettavate? Come vedete faccio la predica ai capitalisti, ma anche a quelli che fanno finta di essere anticapitalisti e liberatori. Le comunità di qua, guardate, sono molto, molto, molto pessimista. Nel senso che i singoli musulmani che sono qua e che conosco, che sono miei amici, eccetera, stanno facendo tutti la loro piccola rivoluzione dentro le loro vite, soprattutto le giovani donne. Ma le comunità organizzate no, perché le comunità organizzate sono pagate da qualcuno. Le moschee, le comunità ricevono petrodollari, soprattutto petrodollari, quindi dalla parte più retriva, più meno sviluppata intellettualmente, meno aperta, liberale, democratica del mondo islamico, ricevono tutti questi soldi per creare le moschee, per... E noi diciamo, ma allora cos'è che si può fare? Che cosa si può fare? Tutto si potrebbe e si dovrebbe fare, e il guaio è che non vogliamo farlo. Ma scusate, secondo voi perché devono venire degli imam paracadutati dai paesi d'origine che non parlano una parola d'italiano e vengono qui a comandare le comunità islamiche? Che ormai sono qui da 20, 30, 40 anni. Glieli mandano da là, li paracadutano, li pagano, li formano, vengono qui a fare propaganda e noi li accettiamo. Perché in Italia è vietato dalla legge formare ministri di culto. È il concordato tra lo Stato fascista e la Chiesa cattolica, 1929. È vietato dalla legge dello Stato italiano istituire una facoltà di teologia che non sia confessionale. Quindi noi abbiamo le facoltà cattoliche, le facoltà ebraiche, le facoltà protestanti. Nessuna facoltà islamica, meno male, ma nessuna facoltà laica di teologia, che invece nei paesi del Nord Europa c'è. Faculty of Divinity, cioè io vado a studiare le religioni dal punto di vista storico, dal punto di vista scientifico, non vado a fare il catechismo. Questo è vietato dalla legge nei paesi come l'Italia, la Spagna, eccetera, che hanno avuto il fascismo ovviamente, hanno avuto anche un certo tipo di evoluzione o involuzione dal punto di vista religioso e sociale. E è inutile che ci lamentiamo. O noi apriamo una facoltà di teologia laica, come voleva fare il compianto rettore della Cattolica Lazzati, e la Chiesa glielo ha impedito, perché solo i preti devono insegnare la teologia e nelle facoltà controllate dalla Chiesa, e formeremo qui dei ministri del culto anche delle altre religioni, non solo dell'Islam, ma del sikhismo, dell'induismo, del buddismo, eccetera, eccetera, oppure ci saremo una colonia religiosa di chi ha i soldi e manda qui i predicatori. Mi spiace. Non c'è un'altra via. Ormai i musulmani sono 1,5 milioni in Italia, hanno 1,000 moschee. In queste moschee qualcuno dovrà pure predicare o dirigere la preghiera. Noi non vogliamo formare la gente adatta a fare crescere un Islam italiano, un Islam europeo. Ognuno ha i suoi problemi. La Francia non lo può fare perché è uno Stato laico. Quindi figuriamoci se può aprire una facoltà di teologia. La laicité. E si sono fregati con i romani, con la storia del velo, vi ricordate qualche anno fa? Le ragazze musulmane non possono andare a scuola pubblica perché hanno un simbolo religioso. Allora hanno dovuto vietare agli ebrei di andare con la kippah e ai cristiani di portare una croce troppo grossa. Ma la legge ovviamente non dice quanto può essere grossa la croce. Chi lo giudica? Il bidello? Oh, com'è grossa quella croce! Fai via! Si sono fregati con le loro stesse mani. Il risultato è che le donne e le ragazze musulmane hanno smesso di andare a scuola, quelle velate, o si sono iscritte alla scuola cattolica. Allora, se tu sei uno Stato che ha un sistema scolastico come Dio comanda e una famiglia ti manda la figlia con un foulard in testa, è un pericolo per te o è una chance per lei? Per 5 anni tu puoi formare quella testa, quello che c'è dentro quella testa, fregandotene di quello che sta sopra quella testa. Se hai qualcosa da dire, il guaio è che tu non hai più niente da dire, salvo vai via che mi fai paura. Abbiamo già perso in partenza. Noi non giochiamo neanche una partita. Noi stiamo sulla difensiva e siamo la maggioranza, i più ricchi e i più colti. Pensate in che razza di cul-de-sac ci stiamo ficcando con le nostre mani. Perché 1,5 milioni di musulmani su 56 milioni di italiani non ci stanno islamizzando. Non c'è nessuna invasione. Voi non porterete il velo, signore, tra qualche anno. Noi non smetteremo di mangiare il salame né di bere il lambrusco. Ma dobbiamo credere che c'è un'invasione islamica in atto e votare di conseguenza. Ma questo non lo posso dire perché sono... sto sconfinando fuori dal mio.
Esatto.
Ciao!
Grazie, grazie per la, come dire, lezione
appassionata.
Appassionata, ma grazie mille.